Newsline di Controradio, notiziario regionale.
12.46, una buona mattinata a tutti voi da Domenico Guarino, ben trovati. La prima edizione del GR regionale di Controradio, servizi a cura della redazione. Cominciamo con la cronaca. È stato rinvenuto nel primo pomeriggio di ieri nell'area ex CNR di Scandicci il corpo di una donna, una 44enne tedesca senza fissa dimora. Al vaglio degli inquirenti le telecamere di sicurezza ed altri episodi di violenza segnalati nei giorni scorsi. I dettagli sulle indagini nel servizio di Raffaele Palumbo.
Siamo a Scandicci, area ex CNR, a due passi dalla tranvia e da due istituti scolastici. Qui le colonnine sono murate per evitare occupazioni abusive nell'attesa della partenza dei lavori che trasformerà quest'area nel grande parco cittadino, un'area in fase di riqualificazione dove presto inizieranno i lavori per 2,5 milioni di euro finanziati dalla regione, dice la sindaca Claudia Sereni. La segnalazione è arrivata da un senza fissa dimora che ha visto una pattuglia dei carabinieri e ha dato l'allarme. Sotto una tettoia, appena fuori un casolare, è stato ritrovato il corpo di una donna vegliato da un cane con accanto un macete, immediatamente sequestrato. Il cadavere è stato decapitato. In quest'ora gli inquirenti stanno cercando di stabilire l'esatta identità della vittima, la dinamica e l'ora dell'omicidio e infine il luogo esatto dell'esecuzione. Il PM di turno, la sostituta procuratrice Alessandra Falcone, è andata sul posto per dirigere le operazioni di persona. La procura ha aperto un fascicolo per omicidio volontario e ha disposto che la salma fosse trasportata a medicina legale a Careggi per l'esame autoptico. Al vaglio le telecamere di sorveglianza degli istituti scolastici, il Mital, il Russell Newton. La zona, pur animata dalla cittadinanza, tra tranvia, i due istituti scolastici, le numerose aziende, l'area cani e le iniziative domenicali che spesso animano il parco, è stata di frequente al centro di gravi fatti di cronaca. L'attenzione degli inquirenti si è infatti subito rivolta nei confronti di un giovane segnalato nei giorni scorsi per il comportamento particolarmente aggressivo denunciato da alcuni passanti e sottoposto ad un TSO martedì scorso perché ritenuto particolarmente pericoloso nei confronti di alcune frequentatrici di quell'area.
E sempre a Scandicci un uomo avrebbe tentato di rapire un bambino di circa 5 anni, si sarebbe avvicinato, avrebbe cercato di sottrarlo alla madre, ma dopo alcuni momenti di tensione, colluttazione e urla, avrebbe desistito fuggendo. A chiamare i carabinieri è stata la donna stessa e poi denunciato l'accaduto, su cui sono in corso le indagini per confermare la ricostruzione e risalire al responsabile. A riportare la notizia i quotidiani La Repubblica e Corriere Fiorentino, il fatto sarebbe accaduto nel pomeriggio di lunedì nei pressi di una pista di pattinaggio. Secondo il racconto della donna, un uomo descritto probabilmente come uno straniero e sarebbe avvicinato al piccolo, avrebbe provato a portarlo via, ma la madre avrebbe reagito mettendolo in fuga. I carabinieri della compagnia Scandicci stanno cercando di fare gli accertamenti degli investigatori dell'arma, passano anche attraverso l'analisi delle telecamere di sicurezza che si trovano nella zona. E veniamo a Borgo San Lorenzo, presidio della funzione pubblica CGL per le carenze all'ospedale del Mugello. Questa mattina nel parcheggio dell'ospedale la FP e CGL Firenze ha organizzato un presidio appunto per denunciare gravi carenze del personale sanitario. Il sindacato evidenzia come medici, infermieri, OSS e tecnici siano sotto organico cronico, aggravato dalle mancate sostituzioni di assenze per maternità o malattia. Il sindacato chiede assunzioni immediate, un pool extra di infermieri e operatori sociosanitari e potenziamento tecnico ostetrico, minacciando contestualmente lo stato di agitazione è una mobilitazione cittadina. Sentiamo Simone Baldacci della FP CGL di Firenze.
Noi facciamo questo presidio per la mancanza, la grave carenza di personale, perché in un presidio piccolo come Borgo l'alto numero delle certificazioni, cioè di lavoratori che ormai hanno delle limitazioni sul lavoro, il numero delle gravidanze e tutti coloro che beneficiano di permessi e di congedi obbligatori come la 104 sono diventati un numero talmente elevato che mette proprio a rischio la tenuta dei servizi se non ci fossero continue richieste di straordinari e turni aggiuntivi su chiesta ai lavoratori. Quindi la situazione è diventata veramente ingestibile. Quello che chiediamo è un rinforzo di personale per un piccolo presidio come quello di Borgo, ma importante perché copre una zona molto, molto vasta, e soprattutto noi vogliamo appunto con questo personale continuare a mantenere alta la qualità delle cure e dell'assistenza che questo ospedale ha sempre offerto. Meno personale, personale più stanco vuol dire meno qualità di assistenza e quindi anche un allungamento dei tempi di ricovero e dei problemi per tutti i cittadini utenti.
È Vincenzo Ceccarelli il nome scelto dal Partito Democratico come candidato sindaco di Arezzo. La decisione maturata al termine di un confronto interno complesso, non privo di tensioni nel campo progressista. 65 anni, già assessore e consigliere regionali, oltre che presidente della provincia ed ex sindaco di Castel San Nicolò in provincia di Arezzo, Ceccarelli è stato indicato dalla maggioranza dell'Assemblea DEM dopo il passo indietro di Franco Vaccari, presidente di Rondide Cittadella della Pace, che ha ritirato proprio disponibilità in assenza di una unità condivisa. Il nome di Ceccarelli è ora sul tavolo della coalizione che comprende il Movimento 5 Stelle, AVS, Arezzo 2000, Italia Viva e Casa Riformista. Secondo quanto si apprende non mancano però resistenze tra AVS Arezzo 2020 e l'area riformista, si registra malcontento. Rimangono sullo sfondo possibili candidature alternative come quella di Stefano Tenti e Francesco Romizzi, mentre si guarda anche un eventuale dialogo con l'area civica di Marco Donati, ha già presentato il suo schieramento. Per domani, venerdì 20 febbraio, è prevista una nuova riunione da cui dovrebbe uscire appunto il nominativo condiviso. L'annuncio dovrebbe essere dato sabato mattina per poi presentare ufficialmente la candidatura la prossima settimana. Il sindaco di Bagnaripoli invece, Francesco Pignotti, ai nostri microfoni dopo la mozione presentata dal gruppo consigliare Fratelli d'Italia per chiedere di modificare i nomi delle scuole comunali così da identificarne l'orientamento insegnato voluto dal corpo docente, dalla dirigenza. I consiglieri Fratelli d'Italia ci chiedono di schedare le nostre scuole proprio come al tempo del fascismo, un fatto gravissimo che fortunatamente ha trovato una condanna unanime. Questo quanto afferma Pignotti intervistato da Chiara Brilli.
È grave sia che la volontà fosse reale, sia che in realtà fosse una provocazione, cioè questo non cambia affatto. È molto grave che in un atto pubblico dell'amministrazione comunale si possa sentirsi liberi di arrivare a chiedere tanto. Questo è il punto che io ho voluto denunciare da subito, con piena vicinanza ai nostri dirigenti scolastici, alle nostre insegnanti, ai nostri insegnanti che fanno un lavoro egregio. Le scuole di Bagnaripoli sono anche un esempio da questo punto di vista, e ripeto, la reazione che poi è seguita sinceramente comunque fa ben sperare, da parte di tanti partiti politici, sigle sindacali, esponenti istituzionali dal livello regionale in su. Anzi, ringrazio per l'attestazione, per la vicinanza anche proprio ai nostri istituti e per ribadire un qualcosa che è fondamentale, cioè la libertà delle nostre scuole. Però è vero che fa un po' il paio con quelle che sono state le liste di proscrizione, e ciò che preoccupa è proprio questo, è che si stia creando effettivamente nel nostro paese, e poi lo si vede appunto nei casi delle comunità locali come questi, un clima politico per cui ci si possa sentire liberi, quasi come fosse una cosa normale, di presentare mozioni come queste o di richiedere le schedature e le liste di proscrizione come abbiamo visto alcune settimane fa. È proprio questo il punto, al di là dei singoli episodi, è che se si crea un clima in cui qualcuno si sente libero, provocatoriamente o meno, di poterlo fare, ecco, siamo arrivati a un punto in cui c'è allora veramente la necessità di ribadire questo.
Alle 11.54 ci colleghiamo in diretta con Sandra Salvato, che ha seguito per noi la conferenza stampa di presentazione dei progetti e delle attività culturali per il 2026 del Gabinetto VSE. A te la linea, Sandra.
Sì, Domenico, buongiorno. Con oltre 11.000 fruitori annui tra eventi, attività educative, consultazioni archivistiche, servizi bibliotecari, il Gabinetto letterario VSE davvero rafforza il proprio ruolo di centro propulsore della vita culturale cittadina e nazionale. Grande attenzione è dedicata alle giovani generazioni, con percorsi educativi, laboratori per i più piccoli e anche incontri con tanti autori contemporanei. Tra gli appuntamenti vi segnalo la mostra Raccontare il mondo per i 150 anni della nascita di Laura Orvieto, figura centrale della letteratura per l'infanzia, e anche l'esposizione C'era una volta un re, dedicata a Collodi, nell'occasione che se ne parla da molto tempo del bicentenario del celebre autore delle avventure di Pinocchio. Il programma include altre iniziative dedicate a importanti ricorrenze storiche e culturali, tra cui 100 anni dalla scomparsa di Gobetti, 60 anni dall'alluvione di Firenze e anche gli 80 della nascita della Repubblica Italiana e 20 della scomparsa, tra l'altro, di Oriana Fallaci, che ricorrerà il 15 settembre del 2026. Proseguono intanto i cicli del martedì del BSE, insieme a rassegne che intrecciano poesie e musica, incontri su letteratura e scienza in collaborazione con l'Accademia dei Lincei e anche un focus sulla Big Generation. Quindi sul fronte scientifico e archivistico continuano queste attività di catalogazione e restauro di fondi prestigiosi e digitalizzazione di materiali, tra cui, lo ricordiamo, il fondo di Pasolini. Tra i progetti speciali, in ultimo, Scripta, dedicato alla valorizzazione delle scritture femminili, e anche Said, che è un sistema di intelligenza artificiale per la didattica. È tutto a te la linea.
Grazie. Il maltempo, un albero caduto proprio per il maltempo a Firenze, ha colpito uno scooterista in transito sulla strada. È accaduto verso le 10 nella zona di Poggio Imperiale. Il conducente è rimasto ferito, è stato portato in codice giallo al 118 in ospedale. Sul posto i vigili urbani. L'incidente è avvenuto in via San Felice a Ema e, secondo quanto si apprende, la pianta apparterebbe ad una proprietà privata. La strada è stata interrotta, il traffico è stato deviato. È stato invece risolto intorno alle 11:45 l'incidente che ha creato problemi di viabilità pesanti sulla 1 Milano-Napoli questa mattina, è tratto compreso tra Incisa e Firenze Sud. Incidente che era avvenuto all'altezza del chilometro 308, che aveva visto il coinvolgimento di un camion. Via il traffico che si era creato fino a 6 chilometri di coda sta defluendo e ora transita su tutte le corsie disponibili. Comunque, insomma, gli utenti provenienti da Roma e diretti a Firenze, autostrada consiglia in ogni caso di uscire a Valdichiana, percorrere il raccordo Siena-Betolle verso Siena e infine rientrare in autostrada a Impruneta. Cambia, uomo cambia, questo è il titolo della rassegna cinematografica che è stata presentata per la nuova edizione 2026 questa mattina, seguito la conferenza stampa. Per noi Chiara Brilli, a te la linea.
Sì, il contrasto alla violenza di genere parte da una rivoluzione culturale, lo ribadiamo spesso anche ai nostri microfoni e nell'ambito della trasmissione un 25 novembre al mese. Lo ribadiscono anche tramite questa rassegna cinematografica che in qualche modo abbraccia l'intera società nelle sue diverse articolazioni, con proposte che riguardano la famiglia, i luoghi di lavoro, le relazioni umane, i mezzi di comunicazione. Il cinema, al pari di altri mezzi di comunicazione appunto, può dare un importante contributo a questa battaglia culturale. Impariamo a dire noi, Comitato Civico per il Contrasto alla Violenza Maschile sulle Donne del Circolo Arci 25 aprile, questa realtà associativa fiorentina è la promotrice ormai da 3 anni al Cinema La Compagnia, Casa del Cinema della Regione, in collaborazione con Comune ed Area Cinema di Fondazione Sistema Toscana. La rassegna partirà dal 24 febbraio e poi proseguirà fino a metà giugno, in programma 5 film per parlare di uomini e donne, delle loro relazioni, della loro fragilità e dei sentimenti, a riconoscere e contrastare il fenomeno della violenza. Vi anticipiamo il film d'apertura, quello di martedì 24 febbraio alle 20:30, ci porta a conoscere una storia di confini incandescenti tra Palestina e Israele con il film Sara e Salem, là dove nulla è possibile, un viaggio lì dove l'amore tra persone di diversi territori sembra davvero irraggiungibile, i rapporti sentimentali sono catalogati come cospirazione politica. Ci saranno anche Marisa Nicchi, esponente di Donne Insieme per la Pace, e Carlo Volpi del comitato Impariamo a Dire Noi. Come sempre, oltre alla proiezione c'è un momento di riflessione e confronto con il pubblico. Ulteriori particolari nelle interviste che manderemo in onda questa sera. Te la linea.
Grazie. La cronaca, in conclusione, 7 persone sono state fermate e identificate a Firenze mentre stavano facendo la truffa delle 3 carte. Questo è l'esito del blitz della polizia municipale, in particolare degli agenti che in abiti civili, una nuova squadra dedicata al centro storico Decoro e tutela della legalità, sono intervenuti appunto e hanno fermato le persone. Operazione avvenuta lunedì pomeriggio in Borgo San Lorenzo. Sono stati fermati 5 uomini e 2 donne stranieri, imparentati tra di loro, età compresa tra 29 e 61 anni. Rimane confermato invece il provvedimento con il quale il Ministero dell'Interno il 20 gennaio scorso ha disposto fino al termine della stagione sportiva la chiusura dei settori degli impianti sportivi dove le società AS Roma, CF Fiorentina e SSC Napoli disputeranno gli incontri in trasferta a seguito di alcuni episodi di violenza avvenuti in autostrada. Ora siamo al countdown per quello che riguarda il Controradio Club. Siamo arrivati a 1970. 78 soci, ne mancano all'appello 22 per arrivare finalmente alla soglia dei 2000 soci, che è la soglia minima che ci eravamo prefissati per quest'anno. Grazie a chi si è già iscritto dunque al Controradio Club. Per gli altri, naturalmente, l'appello a farlo nelle prossime ore, nei prossimi giorni. È arrivato il momento per iscriversi al Controradio Club e sostenere la vostra radio. Potete venire in orario di ufficio qui in via Rosso Fiorentino 2B, oppure potete fare la tessera Controradio Club sul sito controradioclub.it. Previsione del tempo per quanto riguarda la regione toscana: oggi molto nuvoloso, con precipitazioni in estensione e trasferimento dalla provincia di Massa Carrara al resto del territorio nel corso della mattinata. Poi nel pomeriggio sera precipitazioni isolate sparse, con una quota neve ai 1200 metri, i venti sono meridionali moderati all'interno fino a forti sulla costa, rotazione a maestrale opponente dalla tarda mattinata, rinforzo ovunque con raffiche fino a burrasca, mari molto mossi, agitati nel tardo pomeriggio sulla costa pisano-livornese, temperature minime in sensibile aumento, senza grandi variazioni. Invece le massime sono le 13 e un minuto. Grazie a Ragione Crescioli per l'ottima regia. Dopo la sigla, City Lights, Giovanni Gio Barbasso con il suo Stato Brado, poi a partire dalle 16 arriva la Giustina con Bravo Chi Ascolta. L'informazione regionale di Controradio ritorna alle 18.45 con la seconda edizione della Newsline. Un buon pomeriggio a tutti voi da Domenico Guarino. Ciao ciao.
La Newsline di Controradio, notiziario regionale.